le quali fanno molto male gli slogan semplicistici. Questo ci fa tanto riflettere sul ruolo che i partiti hanno oggi nella formazione dell'opinione pubblica, che quasi ci ostacolano la comprensione delle questioni anziché facilitarle. E quindi la necessità di questo momento, anche la difficoltà di seguire un discorso che però è quello su cui andiamo a votare, non su altro. Su queste cose andiamo a votare, non sugli slogan che ci propongono di seguire. Andiamo avanti con la terza e la quarta. Allora, tema governo. Qui una precisazione. La riforma riguarda o no il governo? Tocca o no il governo? Allora diciamo che dobbiamo dire che tutte le conseguenze sul governo sono di natura implicita, cioè sono frutto di un ragionamento politico implicito sulle conseguenze di una maggior forza che potrebbe avere il primo ministro, il governo, eccetera, eccetera. Però se stiamo sul testo, l'unico intervento che viene fatto sul governo è questo qui, ovvero la possibilità che si dà all'esecutivo di iscrivere all'ordine del giorno della Camera dei Deputati dei disegni di legge prioritari chiedendone l'esame entro 70 giorni, molto collegato al discorso che faceva adesso Umberto sui decreti legge, perché il governo usa il decreto legge, perché avendo la necessità di convertirli in legge entro 60 giorni si buttano i decreti di tutto e si cerca di far passare l'indirizzo politico attraverso i decreti legge. Okay? Questo intervento normativo, questo intervento costituzionale offre al governo uno strumento legislativo nuovo che dovrebbe poi dissuadere il governo dall'utilizzare in maniera troppo leggera e troppo superficiale il decreto legge. Quindi, nel concreto, quando è che nella riforma costituzionale si parla di governo? In questo caso qua. Tutti gli altri ragionamenti che pure dobbiamo fare con Umberto, se il governo esce da questa riforma più forte, più debole, più incisivo, più decisionista, eccetera, eccetera, però rappresentano una conseguenza implicita della complessiva riforma istituzionale associata alla complessiva riforma della legge elettorale. Questo per essere precisi. Secondo punto, la slide successiva, così Umberto la sottolinea. Purtroppo il dibattito pubblico si sta concentrando quasi unicamente sul bicameralismo paritario, ma per la mia esperienza professionale la parte più importante della riforma costituzionale è questa qui, il nuovo rapporto Stato-Regioni, perché potrebbe avere delle conseguenze concrete soprattutto sulla vita economica del Paese, potrebbe avere delle ripercussioni concrete. Non viene molto valorizzato questo aspetto, perché l'altro è più politico e più affascinante. Questo qua è più concreto e potrebbe avere delle ripercussioni molto incisive sulla vita del Paese. E Umberto ci dirà se in bene o in male in entrambi gli aspetti. Adesso com'è la Costituzione nel rapporto tra Stato e Regioni? Parliamo del titolo quinto e in particolare del famigerato, famosissimo articolo 117 della Costituzione, che è stato riformato non tanti anni fa, ma appena nel 2001 su spinta di un governo di centro-sinistra, nel 2001. È stata l'ultima riforma del titolo. Quindi adesso si va a riformare un articolo che è stato recentemente riformato, cioè 15 anni fa è stato riformato, e delle quali sono state considerate alcune inadeguatezze. Cosa dice adesso la Costituzione? La Costituzione adesso distingue tra materia a legislazione esclusiva dello Stato. Su certe materie la competenza legislativa è solo dello Stato. Un nucleo di materie che si chiamano materie concorrenti, non che sono avversarie, ma in cui Stato e Regioni concorrono alla legislazione, collaborano, teoricamente collaborano alla legislazione, e una serie di altre materie, a un certo punto si dice, tutto ciò che non è competenza esclusiva dello Stato, tutto ciò che non è concorrente è delle Regioni. Questo dice la Costituzione adesso. Adesso che succede? La legislazione, le materie a legislazione concorrente vengono cancellate e vengono riattribuite alla legislazione esclusiva dello Stato. Quindi tutta quella parte che si chiamava legislazione concorrente non c'è più e viene traslata nella legislazione esclusiva dello Stato. E poi viene aggiunto un'ulteriore norma in cui si elencano in maniera dettagliata le materie su cui le regioni legiferano in modo pieno. Non so se è chiaro questo passaggio. La legislazione concorrente sparisce perché viene considerato un fattore di, da un lato, di contenzioso, di conflitto tra Stato e Regioni, perché molto spesso queste leggi concorrenti poi vanno a finire davanti alla Corte Costituzionale. Chi deve decidere, chi comanda, chi deve dire dove sta questo bene, questo termovalorizzatore? Chi lo deve decidere? Lo Stato, la Regione? Si va davanti alla Corte Costituzionale, e perché da un lato viene ritenuto che possa essere un fattore burocratico, un fattore di ostacolo all'economia. Quindi sparisce la legislazione concorrente, la legislazione concorrente viene traslata nella legislazione esclusiva dello Stato, e le Regioni hanno un numero preciso di materie. In realtà poi Umberto ci dirà che quando poi si dice legislazione esclusiva dello Stato, sta scritto nella riforma disposizioni generali, disposizioni di principio, quindi in realtà non è mai una legislazione pienamente, totalmente, unicamente dello Stato. Questo ce lo spiegherà meglio lui. Poi si introduce quella che Umberto già ha introdotto prima, la cosiddetta clausola di supremazia, ovvero a un certo punto sta scritto nella riforma: qualora ci sia un interesse nazionale che va sopra ogni altra cosa, qualora ci sia un'urgenza assoluta, eccetera, eccetera, decide lo Stato, punto e basta. Si chiama clausola di supremazia. Qualora su un'opera non si riesce mai a capire se si deve fare o non si deve fare, qualora questo venga ritenuto di interesse nazionale, decide lo Stato. Clausola di supremazia si chiama. Vedete come torna quello che Umberto ha cercato di dire, che il confronto in questa sede referendaria è soprattutto tra una cultura della rappresentanza e una cultura della governabilità. Queste sono le due anime di questo confronto referendario. Un aspetto potrebbe sembrare rilevante, ma non lo è. Nella Costituzione ci sono le cinque regioni a statuto speciale, nella nuova restano, e per loro non si applica quella questione legislazione esclusiva competenza dello Stato, legislazione concorrente, eccetera, eccetera. Cioè le regioni a statuto speciale restano a statuto speciale con tutte le prerogative delle regioni a statuto speciale. Questo crea una grande polemica, perché si dice: se tu vuoi bloccare, che ne so, i consumi o gli sprechi delle regioni, poi però permetti a queste cinque regioni a statuto speciale di restare con le loro prerogative. Questo è un punto non irrilevante della riforma. Questo è il grande rapporto Stato centrale, regioni, ed è un altro punto che ha bisogno di un approfondimento da parte di Umberto.
Dunque, sul primo tema, il ruolo del governo, questo è uno dei temi forse più affascinanti, più immediatamente percepiti dall'opinione pubblica, anche perché questo tema è fortemente condizionato a ragione dal rapporto con il dibattito che c'è sulla legge elettorale. Noi ci confronteremo su questo tema verso la fine di questa relazione, per cui non sfuggiremo da riflettere su questo, che oramai è noto come combinato risposto, ma in questo momento ci limitiamo un attimo per evitare di fare confusione a quel che riguarda la disposizione costituzionale. Ma anche qui una premessa di carattere storico. Ma è giusto immaginare che una forma di governo parlamentare che mette al centro del sistema il Parlamento e nell'ambito della separazione dei poteri che tutti conosciamo, che Montesquieu consegnava, il potere legislativo, esecutivo, giudiziario, l'organo esecutivo si pone in esecuzione delle scelte dell'organo legislativo. Dal punto di vista concettuale è corretto voler sostenere che il governo debba poter godere di alcune prerogative nel rapporto con il Parlamento e rispetto con la Camera? Questa esigenza è fondata, è stata un'esigenza già percepita in altri momenti storici. In questo senso ci può essere dedotto un dibattito che in Assemblea costituente si è svolto quando è stata adottata la forma di governo parlamentare. E in particolar modo per i più curiosi dei resoconti dei lavori parlamentari, in particolar modo nell'ambito di un'importantissima riunione, il famoso ordine del giorno Perassi, Nitti, ma soprattutto Perassi, insigni costituenti, quelli ai quali si fa spesso riferimento quando si vuole sostenere anche, come dire, si operano delle comparazioni tra i riformatori che si sono avvicinati nel corso del tempo, penso a Mordati, ad Ambrosini, a Calamandrei, ad Einaudi. questi che ho appena citato, ad esempio, si espressero a favore di un sistema presidenziale. Erano fortemente convinti che l'Italia avesse bisogno di un sistema non parlamentare, bensì presidenziale, perché il sistema presidenziale chiaramente privilegia, come è noto, privilegia la capacità del sistema politico istituzionale di decidere, e quindi in quel contesto storico avrebbe, secondo il convincimento di questi costituenti, potuto favorire e accelerare il processo di crescita dell'Italia. Ma si legge proprio in quel dibattito che alcuni costituenti, anche da quelli che ho appena citato, poi affermano: ma forse in questo momento non ce lo possiamo permettere. Perché? Può valere il ragionamento che abbiamo svolto prima quando abbiamo parlato della scelta del bicameralismo uguale, perché la prospettiva del consolidamento, della nascita, del consolidamento del processo democratico attraverso una forma di governo parlamentare e successivamente attraverso l'adozione di una legge elettorale proporzionale che non è in Costituzione, ma che ha regolato il funzionamento della vicenda elettorale italiana dal 1948 al 1994, era considerato ed è salutato questo da quasi tutti gli studiosi con un atteggiamento di grande compiacimento per la saggezza di quella scelta, anche perché i nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione e hanno scritto le regole del rapporto governo-camera, come autorevoli studiosi hanno scritto, in un clima di reciproca diffidenza. Non si sapeva per domani della Costituente chi avrebbe conseguito maggiore consenso e ciascuna forza politica percepiva il pericolo che l'altra forza politica potesse detenere in modo netto il potere e quindi avere la maggioranza per governare. Questa viene descritta da Leopoldo Elia successivamente da Pietro Scoppola, la personalità davvero al di sopra di ogni sospetto, come una convenzione che scurendo, volta soprattutto a neutralizzare l'accesso del Partito Comunista all'area del governo, perché visto in quel momento storico come antisistema in ragione del rapporto con l'Unione Sovietica, ma vicenda che poi sulla quale ci sarà un'ulteriore valutazione, che è quella poi di Aldo Moro, ci porterebbe lontano la terza fase della transizione del processo democratico. Quindi quell'esigenza, quella riunione si concluse per l'adozione di una forma di governo parlamentare. Però ci può essere detto una legge che specificamente come si concluse. La seconda sottocommissione, udite, eccetera, eccetera, si pronuncia per l'adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Sono quei costituenti, da tutti riconosciuti per la saggezza, per lo spessore tecnico e per la lungimiranza politica. Che cosa sono le degenerazioni del parlamentarismo? È la degenerazione della forma di governo parlamentare in una forma di governo assembleare, cioè nella quale prevale la indecisione, la impossibilità di attivare un minimo, qualsiasi minimo processo di stabilità dell'azione di governo. E dall'inizio dell'esperienza costituente ad oggi sono stati mai adottati in Costituzione dei dispositivi volti a rafforzare le prerogative del governo? Mai. Sono mai stati oggetto di riflessione nell'ambito di quelle commissioni bicamerali alle quali abbiamo fatto riferimento e in altri comitati di studio sui quali magari ci confronteremo più avanti? Costantemente. Ma in parte per la fatica che è tipica nel processo di revisione della Costituzione, in parte per quel confronto che è fortemente divisivo nell'opinione pubblica italiana, al quale Marco faceva riferimento, tra la cultura della rappresentanza, la cultura della decisione e diciamo anche da un certo atteggiamento di costante paura del tiranno, lo dico come tema di studio perché in questo senso viene inquadrata questa argomentazione, non si è prodotto mai un intervento nella Costituzione, ma in Italia si è intervenuto operando sulle leggi elettorali. Per l'obiettivo del rafforzamento del ruolo del governo, a torto o a ragione, perché questo è un altro tema fortemente divisivo, e se noi ascoltassimo il punto di vista di ciascuno di noi ci troveremmo tutti in totale disaccordo, perché soprattutto sulla legge elettorale ciascuno ha in mente il proprio modello, ma di fatto quella tensione si è prodotta e si è tentato di superare, di rafforzare il ruolo del governo attraverso di questo. è stato già detto credo in modo già immediato, al governo si consente, si intende consentire di poter imporre alla Camera di scrivere entro 5 giorni e di mettere a votazione entro 70 giorni il cosiddetto meccanismo del voto a data certa disegni di legge che il governo ritenga prioritari. Allo stesso tempo, per superare l'obiezione per cui comunque il governo potrebbe godere lo stesso del decreto legge, semplifico, tesi del no, beh, condivido questo, come dire, questa via preferenziale, ma chi mi dice che il governo a questa via preferenziale non aggiungerà anche quella di cui già fa uso del decreto legge? In questo senso la riforma introduce in Costituzione tutti i limiti che sono già stati in realtà enunciati dalla legge ordinaria della giurisprudenza della Corte Costituzionale, soprattutto a partire dal 1996, sul tema della decretazione d'urgenza. Anche questo può essere osservato in modo diverso, così come abbiamo provato a fare prima. Altro tema che mi sembra abbiamo dimenticato di inserire nelle slide è quello dello statuto delle opposizioni che si colloca in questo argomento, cioè se da una parte vengono rafforzati nella misura in cui abbiamo provato a dire le prerogative del governo, dall'altra si tenta di tutelare il ruolo delle minoranze, ma sarò più chiaro di qui un attimo su questo aspetto. Cioè si introdurrebbe il tema di uno statuto delle opposizioni. Ora lo statuto dell'opposizione è noto come strumento che viene utilizzato come realtà democrazia competitiva del Regno Unito per tutelare gli interessi delle minoranze nell'assegnazione della presidenza delle commissioni, nel ruolo del dibattito parlamentare e viene indicato nel progetto di revisione lo statuto delle opposizioni, ma se ne rinvia l'attuazione al regolamento della Camera. Anche qui, come va osservata questa vicenda? Tesi del no? Beh, un po' di fumo negli occhi per sostenere che c'è uno statuto di tutela delle minoranze, ma di fatto è un rinvio al regolamento della Camera. Tesi del sì? Beh, inseriamo, introduciamo in Costituzione il principio della tutela delle minoranze, lo rinviamo al regolamento della Camera perché in effetti il regolamento della Camera è la fonte chiamata a disciplinare nello specifico l'organizzazione della vita parlamentare. Questo è vero anche se ci sono alcune eccezioni della Costituzione tedesca ad esempio, ma questo dibattito che ricorrerà su altre vicende dà conto del modo e dell'atteggiamento diverso con cui è possibile guardare a questi determinati argomenti. Altro tema.
Si può dire chiaramente che lo saluto delle opposizioni viene approvato dalla maggioranza?
Dopo lo facciamo, ci sarà un ampio spazio per gli altri. Chiudiamo gli argomenti, poi ci confrontiamo nel merito di tutte le questioni.
Lo statuto che era approvato
però tema che rapporto il titolo per parte seconda del titolo quinto della Costituzione, il rapporto tra lo Stato e le regioni. Accendo a tutti quanti è noto, è stato detto prima che con la legge costituzionale 3 del 2001 si interveniva in modo molto intenso sul rapporto tra lo Stato e le regioni e veniva valorizzato in modo molto, come dire, forte il ruolo delle regioni. Il fatto che una legge regionale oggi sia equiparata a una legge dello Stato non è un fatto scontato, è il frutto di un processo di devoluzione delle competenze anche ispirato alla valorizzazione dei principi di sussidiarietà verticale che è stato fortemente, come dire, enunciato anche nell'ambito della cultura con la quale ci riconosciamo. Quella riforma, è stato detto prima, individuava tra l'altro uno spazio di competenza concorrente in cui lo Stato e le regioni avrebbero dovuto fare delle cose insieme. Diciamo avrebbero dovuto perché in realtà, come è noto a tutti, lo Stato e le regioni hanno litigato, si è prodotto un conflitto molto forte in ordine a chi dovesse fare che cosa. Perché si è prodotto questo conflitto? Perché forse quella disposizione non era chiara? Perché ogni volta c'è una condivisione di competenza, c'è una condivisione in ordine al poter fare determinate cose, a tutte le vicende che si aggregano attorno a questo tema, sta di fatto che questo conflitto si è prodotto in capo alla Corte Costituzionale. fondamentalmente rimettendo nelle mani dello Stato quelle materie che nella competenza concorrente erano state messe nelle mani dello Stato e delle regioni, semplificando quella riforma che viva molto potere delle regioni, laddove si è prodotto il conflitto, la Corte Costituzionale lo ha risolto valorizzando fortemente il ruolo dello Stato, soprattutto utilizzando la categoria della difesa dell'interesse nazionale. Poi potremmo ragionare, chiaramente semplifichiamo questioni un po' più complesse, ma mi piace, cerchiamo di andare al nocciolo di questa vicenda. Ulteriore tema che riguarda la riforma del titolo V è il superamento, ma lo dico tra virgolette, del tema delle province, perché più correttamente si tratta di uno sbianchettamento della parola, come è stato detto da qualcuno, dal testo costituzionale, perché il percorso che ha portato al riordino delle province, anche questo tema fortemente divisivo, ma non c'è tempo ora di affrontare quest'altra questione, è stato già, come dire, nel corso del tempo considerato da ultimo attraverso una legge del Rio, introducendo la coincidenza dalla città metropolitana e dalla provincia, questione su cui ci siamo confrontati anche in altra sede, ha tentato di riorganizzare anche il territorio della Repubblica. In questo senso, quali sono le due chiavi di lettura che è possibile, come dire, utilizzare per osservare meglio questo intervento? Anche qui, la tesi del sì chiaramente è molto diversa rispetto a quella del no. La tesi del sì parte dal presupposto che la competenza concorrente ha prodotto conflitto, costi in capo alla Corte, questo è un dato di un livello oggettivo, nel senso che basta leggere le relazioni che vengono pubblicate dai Presidenti della Corte Costituzionale, in cui è stato conto di quanto del lavoro della Corte sia stato in prevalenza svolto su questo argomento. La tesi del no è che in realtà da una parte questo nuovo articolo 117 continuerebbe ad argomentare nella prospettiva di disposizione generale comune e disposizioni di dettaglio, quindi supererebbe in modo formale, ma resterebbe, come dire, ibrida il piano dell'effettiva condivisione statale. E poi c'è un dato ideale, culturale, che ha chiaramente la sua piena dignità, cioè quanti sono convinti i regionalisti, cioè della necessità di valorizzare il ruolo degli enti locali, si, come dire, muovono con un atteggiamento di grande diffidenza nei confronti di una riforma che invece tende a centralizzare. Ora questo tema, se posso permettermi, lo dico anche alla luce di alcuni dibattiti svolti in zone diverse, è molto condizionato dalla percezione delle singole regioni, perché ad esempio il tema della sanità è un tema che forse rispetto alla nostra regione, alle regioni del sud, è considerato in modo diverso rispetto a come può essere considerato in regioni, come dire, generalmente considerate efficienti, ma metto tra virgolette tutte queste categorie quando operano delle valutazioni di merito. Per cui che cosa voglio dire? Che è un tema che ha una sua portata tecnica, ma che forse più di altri su questo aspetto interroga la sensibilità di ciascuno in ordine anche ad un dato oltre che appartenenza e anche al rapporto che lega ciascuno di noi con le istituzioni locali. Se noi guardiamo al dibattito che c'è sulla classe politica regionale, e non credo che nessuno in questo tavolo ami le generalizzazioni, è un dibattito fortemente spostato su questo tema. La classe politica regionale non ha prodotto nulla di buono, ragione per la quale è utile riaccentrare le dinamiche politiche allo Stato. Argomento che può essere chiaramente considerato l'opposto per le ragioni anche giornali che io ho semplificato su questo aspetto, ma questa è una delle argomentazioni che più fortemente pervade il dibattito e che si collega anche al tema della famosa immunità. Perché quanti guardano con diffidenza la classe politica, se è possibile parlare in modo generico, io credo che non sia possibile parlare in modo generico, ma do conto di questo argomento, alla classe politica regionale come la più, come dire, esposta al problema della corruzione e del malaffare, quel meccanismo di proiezione del Senato di determinati consiglieri e sindaci sarebbe ispirato, secondo questo argomento, a tutelare determinate esigenze. Chiaramente il mio compito, il nostro compito è di dare conto di entrambe le tesi, ciascuno può provare a maturare le risposte.
Ultimo blocco di slide. Intanto queste slide sono sul sito.